Possiamo partire questa sera da un aneddoto che con un po' di humor inglese fa riflettere sulla necessità di pregare i salmi con il cuore. In un'antica cattedrale del Regno Unito, un venerabile capitolo di canonici era intento a recitare l'ufficio. Leggevano i salmi. D'un tratto scoppia un violento uragano. I fulmini e i tuoni si succedono sempre più rapidi. Un brivido corre fra gli stalli e il decano del capitolo, assai scosso, fa segno con la mano e interpella i suoi fratelli. Interrompiamo l'ufficio, fratelli, per pregare un istante. Stavano recitando i salmi, ma è un po' umoristico, ma ci dice l'importanza del confronto personale, del coinvolgimento del cuore, del coinvolgimento affettivo. Cerchiamo di dare qualche indicazione, ma il punto importante, decisivo, è quello di misurarsi personalmente con la parola per osservare, per riconoscere le ripercussioni, le risonanze che essa produce dentro di noi. Per questo riteniamo importante in questo nostro esercizio il momento della ripresa personale, per cui ci saranno 10 minuti dopo il mio intervento in cui ognuno è invitato nel silenzio a riprendere il salmo. Naturalmente è utile anche lo scambio, però non si può fare tutto, troveremo forse anche un'occasione per questo, ma vogliamo, anche tenendo presente quello che diceva Martini quando faceva la scuola della parola, che il momento più importante è proprio quello del silenzio e della ripresa personale. Questa sera ho messo 2 salmi nel foglio che avete trovato all'inizio della chiesa. Vediamo, intanto incominciamo dal primo, il Salmo 95. Un'osservazione. In cima c'è scritto 95, tra parentesi 94. Anche nelle nostre Bibbie abbiamo queste indicazioni. Come mai? Perché abbiamo una diversa numerazione tra la Bibbia ebraica e la traduzione greca. Se si eccettuano i primi 8 salmi e gli ultimi 3, la versione greca ha una numerazione in meno, per cui il numero qui tra parentesi 94 indica la versione greca, perché a partire dal 9° salmo nella versione greca fu diviso in 2, ma insomma, tanto per risolvere questa curiosità. Veniamo allora al nostro salmo, che è pure un salmo di lode, anzi, come vedremo e diremo subito, addirittura un salmo di adorazione. Come già il salmo che avevamo preso in considerazione la volta scorsa, il Salmo 136, anche qui l'inizio è dato dal cosiddetto invitatorio, versetti 1 e 2. Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Come vedete, anche qui l'inizio è dato da una voce che invita a lodare, a esaltare il Signore che è il Salvatore. l'elemento nuovo, per così dire, rispetto al Salmo che avevamo visto, è il verbo iniziale, venite. Molte volte l'invitatorio incomincia, acclamiamo, esaltiamo, lodiamo. Qui c'è questa parola venite, che è una parola che ha una sua ricchezza. Cosa vuol dire? Che per incontrare il Signore bisogna muoversi, bisogna lasciare situazioni abitudinarie, scontate, oppure situazioni di comodo, e muoversi. Qui l'appello è anche ad andare al Tempio, venite, ma il movimento spaziale è segno, è cifra del dinamismo interiore che deve intervenire nella persona. In qualche modo, se noi non ci scomodiamo, difficilmente potremo incontrare in profondità il Signore. Venite. Dopo questo appello troviamo ancora, come sempre, i motivi per cui è gioioso incontrare il Signore, è bello, non è un peso in più. Vedete al versetto 3 fino al versetto 5, poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi, nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti, suo è il mare, egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra. Qui, come vedete, innanzitutto è un invito ad aprire gli occhi sulla creazione, su Dio che ha promosso e continua a promuovere la vita. Notate la ripetizione del termine mano. Nella sua mano gli abissi della terra, le sue mani hanno plasmato la terra. Più avanti, nel versetto 7, quando richiamerà l'azione di Dio nella storia del popolo, tornerà, anche se qui non si vede il termine mano. Egli è il nostro Dio, versetto 7, e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce per mano. Quindi si tratta di contemplare le mani di Dio all'opera nella realtà e nella storia, e nella nostra storia, è il nostro Dio. Il Signore è all'opera. Ricordiamoci Giovanni, capitolo 5, versetto 17. Gesù dice: il Padre mio opera ancora adesso e anch'io opero. Ogni giorno, ogni momento, il Signore lavora e lavora per salvare, per liberare, per dare speranza. Aprire gli occhi e il cuore per riconoscere questa azione di Dio, per riconoscere queste mani che sono all'opera. Di fatto, questo movimento a cui l'israelita, ciascuno di noi, è chiamato, questo movimento interiore che deve portare al riconoscimento del Signore che oggi agisce, comporta l'entrare nell'adorazione. Versetto 6. Entrate, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Vedete? Venite, applaudiamo, entrate. Anche questo verbo ha una valenza simbolica molto forte. Materialmente, concretamente, voleva dire entrare nel Tempio, ma ancora una volta questo movimento spaziale indica l'ingresso in una contemplazione, l'ingresso nell'adorazione, cioè nel riconoscimento autentico di Dio. L'invito a operare un incontro che è una festa con colui che in maniera straordinaria continua ad agire. Entrate, prostrati e adoriamo in ginocchio. In ginocchio, che vuol dire la riverenza. Senza riverenza, che vuol dire rispetto, attenzione di Dio per la sua parola, per i doni che ci ha dato, senza questo non si cresce nella preghiera, non si cresce nella vita di fede. Sant'Ignazio, introducendo agli esercizi, pone come atteggiamento fondamentale, grazie al quale si può portare frutto, proprio la riverenza. Questo riconoscimento profondo del mistero di Dio, dove mistero non vuol dire che non si capisce niente, ma vuol dire una presenza amorosa che sorpassa ogni conoscenza, ogni nostra immaginazione. Venite, entrate. A questo punto, dopo il versetto 7, abbiamo come una specie di svolta improvvisa, qualcosa un po' di inaspettato, perché la voce stessa che ha chiamato a muoversi e ad entrare nell'adorazione, o forse un'altra voce, profeta, dice: ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Dobbiamo immaginare la gente che, sollecitata dalla voce di un levita, di un sacerdote o di un profeta che sta intorno al Tempio, si muove e entra nel Tempio, quindi si prepara a una liturgia di festa. Si prepara la lode e a un certo punto qualcuno interviene e dice: dovete ascoltare, ascoltate, non l'avete fatto. In qualche modo interrompe questa atmosfera per riferire una parola di Dio. Vedete che giustamente nella traduzione, dopo ascoltate oggi la sua voce, abbiamo le virgolette che vanno fino alla fine, fino al versetto 11, come a dire che questa voce che invita all'ascolto di Dio riferisce il messaggio stesso di Dio, riferisce l'ammonimento da parte di Dio: non indurite il cuore. Questo, diciamolo subito, ci fa riflettere. Come se capitasse a noi che un po' per abitudine, un po' perché è il precetto andare la domenica, eccetera, andiamo, vabbè, cantiamo, ma tutto è un po' routine, la liturgia non tocca il cuore, la vita continua come se la parola non incidesse davvero in noi. E a un certo punto sentiamo in qualche modo una voce, un appello, un ammonimento che dice: ma insomma, quello che è importante, quello che Dio vuole, è il confronto serio, aperto, recettivo con la sua parola. Il giorno di Massa e di Meriba, nel deserto, mi misero alla prova. Il richiamo evidentemente è al lungo cammino che Israele ha fatto nel deserto dopo l'uscita dall'Egitto. E questo cammino, se uno legge il racconto dell'Esodo, ma anche del Libro dei Numeri e in parte anche del Deuteronomio, è un cammino segnato da ripetute crisi. Crisi di fiducia da parte di Israele, fiducia nella bontà della vita, fiducia in Dio, nella bontà di Dio, nel fatto che Lui, dentro questo cammino difficile, accompagni davvero il suo popolo. E uno di questi momenti di crisi di fede, la fede, ripeto, come fiducia fondamentale nella bontà della vita, avviene proprio in questo posto. Stanno camminando, sono vicini al Sinai e abbiamo questo posto che porterà il nome di Massa, che vuol dire prova, e Meriba, che vuol dire contestazione, perché qui il popolo contestò, litigò con Dio e lo mise alla prova. Questo racconto che noi guardiamo brevemente si trova raccontato nel libro dell'Esodo al capitolo 17, i primi 7 versetti. Allora a un certo punto manca l'acqua. Il popolo protestò contro Mosè: dateci acqua da bere. C'è una difficoltà, come ci sono difficoltà nel cammino della vita, e la reazione prima, nonostante il popolo avesse avuto dei segni della presenza, del sostegno di Dio, la reazione è la protesta e la pretesa. Dateci acqua da bere. E dalla protesta si passa facilmente alla mormorazione. Il popolo mormorò contro Mosè: perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame? La mormorazione è la denigrazione dell'opera dell'inviato di Dio e quindi dell'opera stessa di Dio, del suo progetto. È lo stravolgere il senso delle cose. Dio ha liberato dall'Egitto e sta conducendo il popolo nella terra della libertà, della fraternità, perché viva davvero, e loro dicono: ci ha fatto uscire per farci morire, ci ha dato la vita e poi ce la toglie, siamo usciti dal seno materno, siamo venuti alla vita e poi dobbiamo morire, dobbiamo nascere per morire. Nasciamo con una promessa di vita e poi incontriamo tante difficoltà. Perché? Addirittura sappiamo dalla scrittura, in Geremia e poi in Giobbe, viene maledetto il giorno della nascita. Dirà Geremia: perché uscire dal ventre per vedere tristezza e dolore? È la prova fondamentale. È la fede come fiducia elementare nella bontà della vita che viene scossa. La denigrazione della vita, del dono che abbiamo ricevuto. Come attraversare il deserto riconoscendo che il Signore ci accompagna? Perché vedete, a un certo punto arrivano a mettere in discussione la presenza stessa di Dio. Alla fine del racconto si dice: Mosè chiamò quel luogo Massa e Meriba a causa della protesta degli israeliti e perché misero alla prova il Signore dicendo: il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Questa frase qui bisognerebbe ricordarsela. Il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Che qualche volta ce la saremmo posta anche noi, forse. E notate che questa parola, questa domanda, questo interrogativo mette in discussione il nome santo rivelato a Mosè al roveto. Sapete che si traduce: io sono colui che sono, io sarò quello che sarò, ma ormai c'è un grande accordo tra gli studiosi nel riconoscere che questa affermazione non ha niente a che fare con la mentalità greca, ma si potrebbe tradurre, tenendo presente anche quello che Dio dice quando parla a Mosè: io sono colui che sono con il mio popolo, io sono colui che è solidale con il mio popolo oppresso, io sono colui che ascolta il suo grido, vede le sue sofferenze, scende e lo accompagna. Quel titolo che nel libro di Isaia sarà l'Emanuele, Dio con noi. E sarà questo titolo che farà da inclusione, che racchiuderà l'Evangelo di Matteo. All'inizio, quando c'è l'annuncio della nascita di Gesù, viene detto: sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. E alla fine del Vangelo, quando Gesù sta per salire al cielo, sta per congedarsi materialmente, non spiritualmente, dai suoi, dice: io con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Lui è ogni giorno l'Emanuele. Naturalmente Gesù realizza pienamente quella scoperta, quella rivelazione che Israele aveva sperimentato a partire dall'Esodo. Però qui, nel momento della difficoltà, nel momento della mancanza, nel momento in cui sembra non esserci prospettiva, la domanda sorge: ma è proprio vero che è l'Emanuele? Ma è proprio vero che Dio ci accompagna? Quindi l'interrogativo sul nome, che vuol dire l'interrogativo sulla identità stessa di Dio.